Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno a tutti ascoltatori e ascoltatrici, è martedì, è il 25 di ottobre, sono le 7.52 e tra poche ore Meloni e tutti i suoi ministri chiederanno la fiducia alle Camere presiedute da Fontana e La Russa. Insomma, quest'anno Halloween comincia con qualche giorno d'anticipo. La parola chiave di oggi però non è dolcetto e nemmeno scherzetto, anche se Salvini nel frattempo lo scherzetto, vabbè, insomma, ne parliamo tra poco, perché intanto la parola chiave di oggi è merito. Merito, che è una bella parola, una parola importante, tanto che da giorni se ne discute in TV e anche sui giornali. Libero oggi ci fa addirittura il titolo pensando di essere cuore. Arriva il merito, panico a sinistra. No, 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 no. Niente panico, ragazzi. Se applicato davvero, il merito può fare anche cose buone. Per esempio, ai ministeri ti aspetti ci vadano solamente premi Nobel. Invece da una parte si brandisce il merito, dall'altra si fa ministro la Santanché. La Santanché al turismo, consideriamolo un premio alla carriera. Anche se, parlando di carriera, mi sarei aspettato a questo punto anche Salvini alle rosticcerie. E invece no. Salvini sarà ministro delle infrastrutture. Si vede che c'erano ancora un paio di casette in Lego che Toninelli non era riuscito a completare. Dopo Toninelli, alle infrastrutture, arriva Salvini. Viene quasi da chiedersi che cosa abbiano fatto a questo sciagurato paese le infrastrutture, perché questo è davvero accanimento. Sembra che vogliano proprio vendicarsi delle infrastrutture. Salvini però si è fatto subito fotografare seduto a una scrivania mentre studiava le carte. Era il manuale di montaggio di Solax, il ponte sullo stretto dell'IKEA che si costruisce con la brugola in soli 7 giorni. Insomma, questo sì che è pragmatismo, perché il ponte sullo stretto di nuovo sa da fare. E se proprio ve lo devo dire, non è che la cosa mi sconvolga. A turbarmi non è tanto il ponte sullo stretto voluto da Salvini, ciò che davvero mi atterrisce piuttosto sono i piloni pitonati della Santanchè, quelli sì che fanno davvero paura, quelli e la carreggiata animalier presto, chiamate uno stilista. Però attenzione, perché Salvini si dovrà occupare anche di mobilità sostenibile. Lui, proprio lui, che è stato autore dell'apprezzato saggio Come fare l'eurodeputato senza muoversi da casa, un esempio, quello sì, magistrale di mobilità sostenibile. Questo sì che è premiare il merito. E dunque infrastrutture, ponte sullo stretto, mobilità sostenibile, tanta roba. Ma troppo forte, lo si sa, resta la nostalgia del Viminale. E quindi al giorno 1 ecco Salvini che esonda verso il Ministero del Mare, che, come ha spiegato Gasparri, è quello che sta tra il Ministero del Dire e il Ministero del Fare. Salvini guarda al mare e tra una sovranità alimentare e una sovranità tecnologica rilancia la sovranità territoriale. Non so cosa stiano facendo in questo momento i combattenti di terra e dell'aria, ma il combattente del mare ha già consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di tutti i migranti. E ieri, come primo atto, ha incontrato il comandante della Guardia Costiera. Non so se ha fatto lo stesso effetto anche a voi, ma a me il comandante della Guardia Costiera che parla con Salvini è sembrata quasi la versione governativa di De Falco che parla con Schettino. Salvini, questo è un ordine, torni a casa, cazzo! Ma Matteo no, appena sente aria di fritto misto sul lungomare, ritrova lo spirito pugnace di Lepanto e quindi presidierà tutte le spiagge. Consideriamola la sua versione del Jova Beach Party, il Ruspa Beach Party. Ma basta parlare di Salvini, perché oggi è il giorno di Giorgia e tra l'altro è l'ennesimo giorno di ringraziamenti, perché tutti i capi di Stato, ma non solo i capi di Stato, si stanno congratulando con la Meloni per la vittoria e per la nomina. Ricorderete il generale De Lugande e le mucche, non è di quello che vogliamo parlare, ma piuttosto del fatto che ieri la Meloni ha ringraziato Bin Salman, che ugualmente si era congratulato con lei, e gli ha scritto su Twitter: grazie a sua altezza reale il principe ereditario Mohammed Bin Salman, l'Italia è fortemente interessata alla stabilità in Medio Oriente e all'ulteriore cooperazione in materia di sicurezza energetica, investimenti e diritti umani. Ecco, rasserena sapere che l'Italia è fortemente interessata a collaborare con Bin Salman in tema di diritti umani. L'auspicio adesso è di poter collaborare a breve anche con Sauron per promuovere la pace nel mondo. Comunque attenzione, perché da qui emerge che c'è continuità non solo con il governo precedente, vedi Cingolani nel ruolo di badante, ma anche con Renzi, che è ancora più precedenti. Renzi che ha accettato, lo dicono le cronache, ha accettato senza riserva l'incarico per far cadere il governo, e anche a lui verrà votata oggi la fiducia alle Camere. Ma quel che conta è l'altra fiducia, quella che verrà votata a breve a Giorgia, che oggi diventa il primo presidente del Consiglio donna. La presidente, il presidente, no, vi prego, non tiratemi dentro, nemmeno ai Fratelli d'Italia e alle Sorelle d'Italia. Diciamo che l'importante è la famiglia che è centrale quanto il merito, tanto che per dimostrarlo la Meloni ha nominato ministro suo cognato. Olè, facciamo che finché il dibattito è tra il presidente e la presidente va tutto bene, semmai poniamoci il problema se a un certo punto si dovrà scegliere tra il duce e la ducia, allora in questo caso sì che sono cazzi. Più che altro è tardi, perché devo dare già la linea alla GR per i titoli delle 8, ma torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi e diamo un'occhiata finalmente anche ai giornali. The time has come when we may run to the hills and mills in search for a thing we call fun.
we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong. To a race or equal, the creator will never, never need a sequel. So we ask you all to join us in the universal prayer for every man and woman.
Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea?
Along a road and not knowing where I'm going, I'm planting up the seeds and not knowing what I'm sowing. Need sense in the direction of sense. Sitting in the middle,
as broke up the fence.
I want to run and hide, but the world's too small. So if I have to play,
I beg you pass the ball.
For peace in the universe, we need to rehearse. You see, the hearts made the world, and the world is a curse. Now need a rest from a world too good at killing. The international arms dealer
chilling and unwilling.
The world, she has enough for every man's need, but man's always killed
to satisfy the greed.
Is there any way out, or do they just drop it? Selling twisted technology to those who ain't got it.
Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease. Prince of Peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace, help loving never cease, yeah.
Earth is the power of foot and solid peace. With respect and
overstanding,
see the warring can cease. Hatred,
silence, noise, violence.
Seek another way, more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive. The choice is now,
or being alive.
The leaders have no answer, see they're just as confused.
Rapping in the rhythm, but the rhythm's been used.
Thoughts need an amplifier for them to get higher. Become our own producer instead of just a buyer. I call a grand nation,
a meeting of the people.
Well, if it don't drop, well then we call a sequel. Thoughts swing down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers,
we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare to come.
Cinque minuti dopo le 8, martedì 25 ottobre, quando la parola pace continua a fare una fatica bestia a ritagliarsi una strada nel dibattito pubblico, allora la facciamo scivolare lì tra le note pop di questa Prince of Peace, pezzo d'antan firmato Galliano, in apertura della seconda parte del Demone del Tardi qui sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network. Tra poche ore, dunque, Giorgia Meloni per il discorso della fiducia davanti alle Camere, e la domanda del giorno è: cosa dirà oggi Giorgia alla Camera? Risponde Libero, ecco cosa dirà Giorgia alla Camera. Pensano di saperlo già, ma intanto tutti si fanno un po' aruspici per preconizzare che cosa ci sarà dentro al discorso della Meloni. Donne, NATO, Europa e forse fascismo. Ecco cosa dirà oggi Giorgia alla Camera. Questo invece è open. E se la Meloni potrebbe parlare di donne, NATO, Europa e forse fascismo, intanto, come abbiamo visto, c'è Salvini che parla di sbarchi, ponte sullo stretto, pace fiscale, superamento della Fornero, eccetera. Insomma, lei parla alle Camere, lui parla fuori dalla Camera da Presidente del Consiglio Ombra, e infatti molti dei titoli dei giornali sono concentrati oggi sul dualismo di fatto che già si apre. Meloni in aula, Salvini in fuga, questa La Stampa, ciclone Salvini su Meloni, il vicepremier leghista non perde tempo e appena insediato detta l'agenda delle priorità, questa invece è Repubblica. Porto rancore, il calembour del giorno che fa da titolo al Manifesto. Appena insediato al Ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini gioca a fare il capo del governo e riapre lo scontro con le ONG sui migranti, poi convoca Giorgetti e gli esperti leghisti di economia e detta l'agenda: flat tax, quota 41 e pace fiscale. Ancora il Fatto Quotidiano: Meloni, Salvini e Berlusconi già separati in casa. Il Fatto è l'unico giornale che cita anche Berlusconi, che sembra ormai perduto nella nebbia, ma Forza Italia batte un colpo chiedendo almeno 12 sottosegretari, altrimenti Berlusconi c'ha altri appunti da tirare fuori. Mentre invece la Ronzulli grida basta film dell'orrore, mentre torna a scatenarsi la guerra per bande all'interno di Forza Italia. Ne scrive per esempio oggi Tommaso Labate sulle colonne del Corriere della Sera. Intanto appunto l'interrogativo è: che cosa dirà la Meloni oggi alle Camere? Lo sentiremo anche nella diretta di Popolare Network a partire dalle 11 appunto. Intanto se l'è cavata con uno slogan: scriviamo il futuro dell'Italia, che scrivere impiegato con la M potrebbe risultare effettivamente troppo ostico. Ma oggi la Meloni è protagonista anche dell'intervista del giorno, che è quella che Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera fa al leader ucraino Zelensky, e grossa parte dell'intervista è dedicata proprio ai rapporti con l'Italia, i rapporti in essere, i rapporti del futuro in relazione all'insediamento del nuovo governo. E dall'intervista di Cremonesi con Zelensky emergono anche i particolari della telefonata che è già intercorsa con la Meloni. Ma andiamo a leggere, è una lunga intervista che occupa pagina 2 e pagina 3 del Corriere della Sera, di cui vi citeremo un ampio estratto. Cremonesi comincia chiedendo a Zelensky: presidente, in Italia abbiamo un nuovo governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che hanno manifestato chiaramente simpatie pro-NATO in sostegno all'Ucraina, ma è un governo che ha componenti rilevanti che si sono espresse in favore della Russia sia nel passato che di recente. Questa la preoccupa, risponde Zelensky. Per ora posso parlare solo in modo positivo del vostro governo appena insediato, nessuna impressione negativa. Ho avuto una conversazione telefonica con la nuova premier che si è detta chiaramente favorevole alla nostra comune alleanza e mi ha assicurato il suo pieno sostegno per l'Ucraina contro l'aggressione russa. La nuova premier, prosegue Zelensky, è pienamente coinvolta nella discussione a Bruxelles per inviarci un pacchetto di nuovi aiuti militari. Mi sembra tutto positivo, e quindi già ci dà una notizia Zelensky. Cosa ha pensato, gli chiede Cremonesi, sentendo le dichiarazioni filo Putin di Berlusconi? Zelensky risponde: Berlusconi ha persino utilizzato le stesse espressioni e la stessa narrativa di Putin. Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin, e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l'8% degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta. Comunque ha quasi 90 anni, gli auguro di restare in buona salute. Chiede ancora Cremonesi: lei sa che il leader della Lega Salvini ha avuto simpatie per la Russia di Putin? Cosa risponde a chi sostiene che l'Italia potrebbe diventare il cavallo di Troia della Russia per indebolire l'atlantismo europeo? Qui la risposta di Zelensky è: vedo che il popolo italiano sostiene davvero l'Ucraina, ma è una sfida difficile, comporta un lavoro quotidiano contro l'invasione russa, lo vedo io stesso ogni giorno a costo di sopportare nuove incertezze economiche. So che è difficile rinunciare a fare affari facili con la Russia nel breve periodo, si rischia una certa instabilità economica, ma è per il futuro della stessa stabilità, democrazia, civiltà e libertà europea. A questo punto, visto che è stato Zelensky stesso a fare accenno alla telefonata, Cremonesi gli chiede cosa si è detto con la premier italiana. Giorgia, punto interrogativo, risponde Zelensky. Volodymyr, chiamami Giorgia, mi ha risposto dopo che io l'avevo chiamata per nome. È andata proprio così, subito, è stata diretta e personale. Credo che abbiamo costruito un'ottima relazione in continuità Con il periodo iniziato da Draghi, con Draghi il livello delle nostre relazioni bilaterali aveva fatto un salto in avanti e ora continueremo a migliorarlo. Le ho detto questo e lei mi ha risposto che certamente era anche la sua volontà, che non intende distruggere nulla di ciò che è stato costruito. L'ho invitata a Kiev, rivela Zelensky, e lei ha replicato che verrà. Avete qualche richiesta specifica per l'Italia? Gli chiede ancora Cremonesi e Zelensky dice: ci servono difese antiaeree, per noi è vitale. Di questo potrebbe occuparsi Crosetto. Vogliamo che i nostri profughi tornino in Ucraina, dobbiamo ricostruire la nostra economia, che i bambini vadano a scuola, che la società riprenda a funzionare pienamente, e per questo ci servono armi contro gli attacchi dell'aria e per garantire la sicurezza dei civili. L'Italia produce sistemi di difesa antiaerea insieme a Francia, Germania e pochi altri, speriamo possano aiutarci. E dunque esplicitata la richiesta specifica in tema di forniture militari che è arrivata al governo italiano. A questo punto l'intervista si sposta invece sullo scenario allargato. Che cosa risponde, chiede Cremonesi a Zelensky, a chi afferma che sta a lei cercare la pace? Risposta di Zelensky: sappiamo bene, è la nuova narrativa, io ho sempre voluto parlare ma non con la pistola puntata alla tempia. Sin dall'inizio non è stato un dialogo ma una lunga serie di ultimatum imposti con la forza da Putin. I russi sostenevano che venivano a difendere chi parlava russo, ma in verità le violenze peggiori le hanno perpetrate a Kharkiv, Mariupol e nelle altre zone dove prevalevano la cultura e la lingua russa. Se volete il dialogo, non occupate una centrale nucleare, non uccidete civili, non sparate oltre 130 missili in un solo giorno. Non è nelle mie mani, prosegue Zelensky, fermare la guerra. Ciò che posso fare è non perderla, combattere per difendermi. Sono loro che hanno invaso la nostra terra per massacrarci e lo hanno iniziato sin dal 2014 occupando la Crimea. Si combatte in Ucraina, non sul territorio russo. Se si ritireranno, allora sarà possibile iniziare a trattare e cominciare a convivere da paesi vicini. E dunque l'orizzonte della trattativa fissato da Zelensky è tutto in quel se si ritireranno. E poi prosegue: i russi non vogliono fermarsi, sin dall'inizio hanno avuto lo stesso piano di occupare tutta l'Ucraina e noi centinaia di volte abbiamo proposto di parlare. Da quando sono diventato presidente nel 2019 sono stato pronto a negoziare sfruttando ogni canale, qualsiasi emissario da Mosca dicevano che non volevano trattare della Crimea, bene, rispondevo, allora parliamo del Donbass, ma non perdiamo tempo. Tuttavia non ha mai funzionato, Mosca non ha mai voluto un vero dialogo nel rispetto reciproco, ha imposto soltanto che noi riconoscessimo situazioni raggiunte con la forza. Si parla poi nell'intervista anche della cosiddetta bomba sporca che tanto spazio oggi occupa sulle prime pagine. I russi, chiede Cremonesi, mettono in guardia che potreste usare una bomba sporca, lo ha ripetuto due giorni fa il loro ministero della difesa Shoigu. Che cosa risponde? Risposta di Zelensky: è una questione importante, ci tengo ad essere chiaro, i russi vogliono spaventare, intimidire, possono preparare una provocazione, potrebbero colpire infrastrutture nelle centrali nucleari per poi dire che in quel luogo si stava producendo materiale atomico. Mosca cerca giustificazioni nei confronti del mondo e della società russa, non sappiamo bene cosa vogliono fare, ma certamente puntano il dito sulla nostra pericolosità per giustificare le aggressioni. Ecco perché noi insistiamo anche per la presenza degli ispettori internazionali alla centrale atomica di Zaporizhzhia e vorremmo lo stesso negli altri impianti del paese. Mosca, sconfitta militarmente, può usare l'atomica? Gli chiede ancora Cremonesi. Se la Russia ha deciso di usare l'atomica, lo farà, risponde Zelensky, indipendentemente da ciò che avviene sul campo di battaglia, da qui l'importanza delle pressioni della comunità internazionale. Del resto noi non possiamo condizionare il diritto di difendere la nostra terra alla minaccia nucleare, un ricatto inaccettabile. Se fosse così, domani la Russia potrebbe minacciare tutto il mondo e avanzare in Occidente, conquistare per esempio i paesi baltici per ricostruire la vecchia URSS. Come vede le critiche che arrivano dal Pentagono contro i vostri metodi di combattimento? Gli chiede Cremonesi. Abbiamo ricevuto alcuni segnali, dice Zelensky, che ci hanno preoccupato, però sembrano più messaggi politici interni agli Stati Uniti legati al dibattito in vista delle elezioni di midterm. Vedo tuttavia sia repubblicani che democratici decisi a continuare l'invio di armi. Una delle notizie di oggi, l'avete sentita, è che c'è negli Stati Uniti un appello di 30 deputati conservatori a rivedere, diciamola così, la politica di sostegno all'Ucraina. L'altra notizia è quella che troviamo sempre sui giornali di oggi, ovvero le parole di Scholz, che si riferisce a quel 20-30% di tedeschi che non sostengono il posizionamento tedesco pro-Ucraina e che quindi, dice Scholz, devono essere tenuti in considerazione. Però restando appunto alla posizione degli Stati Uniti, Cremonesi chiede ancora a Zelensky: teme il fantasma del ritorno di Donald Trump, l'amico di Putin al potere? In ogni caso, dice Zelensky, sta agli americani scegliere, la mia opinione non conta, ora Biden ci sta aiutando più di ogni altro, ma non so cosa farebbe Trump al suo posto. Quando era presidente, Putin non aveva ancora invaso l'Ucraina. Ancora cito gli ultimi due passaggi da questa lunga intervista di Cremonesi a Zelensky. All'inizio della guerra, chiede Cremonesi, lei stesso propose un summit con Putin per congelare lo status quo della Crimea e del Donbass per 15 anni in cambio del ritiro dei russi ai confini del 24 febbraio. Ora afferma invece di voler tornare alle frontiere del 1991. A risposta di Zelensky, le nostre informazioni e i servizi di intelligence alleati ci dicono con certezza che i russi non intendono assolutamente fermarsi. Mosca esige che noi si riconosca la Crimea parte integrante della Russia e si accetti le repubbliche cosiddette indipendenti di Lugansk e Donetsk, che inoltre vogliono tenersi Mariupol, tutta l'area lungo il mare di Azov che hanno occupato. Sono condizioni che la società ucraina non può accettare, a Mosca lo sanno e quindi insistono per accusarci di boicottare il dialogo. La Russia tratterà solo quando avrà capito che non può vincere militarmente. Noi siamo sempre pronti a negoziare. E dunque si torna al punto, chiede a Cremonesi come si arriva alla pace. La risposta di Zelensky è questa: isolando la Russia e battendola in battaglia. La comunità internazionale, compresa la Cina, deve fare pressioni su Mosca. Speriamo che la maggioranza delle nazioni si unisca contro chi minaccia il ricorso all'atomica. Dunque, dall'intervista di oggi si vede sfumare sempre di più la possibilità di vedere un negoziato, qualunque esso sia, ma la risposta si sposta, sembra spostarsi quasi ed esclusivamente sul campo di battaglia. E Cremonesi chiede ancora a Zelensky: ma perché lei è meno flessibile di prima? Noi tutti all'inizio, dice Zelensky, volevamo fermare la guerra, ma poi abbiamo visto gli orrori di Bucha, Irpin, la gravità dell'occupazione a Mariupoli. I russi sono diventati non solo aggressori, ma anche terroristi. Impossibile parlare con i terroristi e abbiamo capito che non vogliono lasciare spazio ad un'Ucraina indipendente. Così Zelensky, oggi intervistato oggi da Lorenzo Cremonesi sulle colonne del Corriere della Sera. E dopo aver letto questa intervista e dopo aver sentito più volte che cosa arriva dall'altra parte della barricata, il titolo che fa oggi Avvenire, la bomba sporca e la pace che risana, sembra tutto sbilanciato purtroppo sulla prima delle due espressioni, la bomba sporca, e molto poco sulla possibilità della pace che risana. A proposito di pace, il 5 di novembre ci sarà la manifestazione nazionale a Roma, ci sarà tempo per parlarne, ma intanto torniamo sulle prime pagine di oggi per vedere anche quali sono le altre notizie. La bomba sporca la ritroviamo anche sulla prima pagina del Manifesto, in taglio alto: Mosca millanta la bomba sporca di Kiev senza prove, il Cremlino chiama mezzanato, l'Ucraina risponde, disinformazione. Sulla prima del Manifesto c'è anche il boomerang delle zuppe sui capolavori dell'arte, perché avete visto che dopo il sugo di pomodoro sui girasoli di Van Gogh è stato il turno del purè di patate sulla un quadro di Monet, c'è stata anche la torta in faccia sulla statua di Carlo d'Inghilterra nel museo di Madame Tussaud. Lì non eravamo esattamente nel campo dei capolavori dell'arte, ma tant'è, sta di fatto che si parla e si scrive dell'effetto boomerang, delle azioni degli attivisti ambientalisti. Ne scrive anche Arianna di Genova: oggi il boomerang delle zuppe, appunto per attirare l'attenzione del mondo sul disastro imminente, alcuni attivisti ambientalisti hanno cominciato una battaglia politica e comunicativa mirando all'arte. Nel rivendicare l'azione fulminea, scrive Arianna di Genova, però gli attivisti a loro volta sono stati colpiti da un effetto boomerang, niente sdegno sul cambiamento climatico e le vampiresche industrie petrolifere. L'unica immagine rimasta impressa è quell'improbabile materia liquida gocciolante su due capolavori assoluti. Il messaggio politico è evaporato all'istante, insieme al pianeta da salvare. L'azione disobbediente in un cortocircuito di senso ha dirottato l'attenzione sull'arte stessa. La protesta ha superato i confini del museo per poi tornare indietro silenziata nel perimetro di un quadro e della sua cornice inzuppata. Meglio non sottovalutare il potere esoterico dei capolavori. Ci sarà anche il potere esoterico dei capolavori, ma poi c'è anche, come dire, la regola base della comunicazione e della pubblicità, ovvero che se il messaggio non è agganciato all'oggetto ma si divora l'oggetto, alla fine resta il gesto ma non il messaggio, che attraverso il gesto, lo slogan, il claim si vuole comunicare. A proposito di ambientalismo e di pianeta da salvare, tra pochi giorni si riaccendono i riscaldamenti, per quanto postdatati, ma nel frattempo ci informano che l'ottobre è più caldo da una vita precedente, 25 gradi e le zanzare novembrine, mentre oggi sui giornali si scrive anche del calo del prezzo del gas. Il titolo che fa il Sole 24 Ore: gas, il prezzo scende sotto i 100 euro, mentre si registra il rally dei mercati. Milano più 1,9%, scende sì il prezzo del gas, ma attenzione perché l'emergenza non è finita, dice il presidente di Nomisma oggi sulle colonne della Stampa. Restiamo sulla prima del Sole 24 Ore perché contiene altre notizie che riguardano l'economia e il lavoro. Ci si concentra sul settore della chimica, flessione in tutta la filiera proprio per il caro energia. Tra il giugno e dicembre un calo dell'8%, e soprattutto sulla prima del Sole 24 Ore una notizia che riguarda Philips, che in rosso taglia 4.000 posti di lavoro. 4.000, mica poca roba. A proposito di questioni che riguardano il lavoro, mi sposto sulla prima di Repubblica, dove c'è la notizia dei lavoratori stranieri in fuga dall'Italia, allarme imprese, non arrivano più. Repubblica dedica due pagine al tema, pagina 4 e pagina 5. Campi, spiagge, hotel a caccia di personale, ma i lavoratori stranieri scappano dall'Italia. Ci sono i dati della Fondazione Moressa: numeri troppo bassi e tempi sbagliati rispetto ai bisogni. Repubblica intervista anche il deputato di sinistra, il neodeputato di sinistra italiana Sumahoro: stipendi più alti, cittadinanza per i figli, i migranti non siano schiavi. Tutto questo mentre il capitano torna a pattugliare le coste nel nome della sovranità territoriale. Si parla di lavoro, si parla naturalmente di nuovo di aborto, perché l'aborto è un diritto inalienabile, scrive Arianna Farinelli sulle colonne di Repubblica. E ad alimentare il dibattito c'è anche Emma Bonino, che oggi scrive alla ministra Roccella, con cui ha condiviso un antico passato in seno al Partito Radicale: cara ministra Roccella, lo Stato non può mai decidere per le donne. Il lavoro, l'aborto, naturalmente anche il merito e la scuola. La scuola non è una questione di merito. Il pezzo è firmato da Chiara Valerio, sempre sulle colonne di Repubblica. Un po' su tutte le prime, poi si scrive naturalmente della successione a Downing Street. Sunak, un figlio dell'India a Downing Street, è il titolo che fa Repubblica. Questo è il caso appunto di un figlio di immigrati che ce l'ha fatta così tanto che è diventato primo ministro a 42 anni. Non stiamo parlando, come dire, di un personaggio che arriva dalle periferie dei suburbi di Londra, tanto che lo raccontano con un patrimonio che lo fa addirittura più ricco del re di Inghilterra. Ma andiamo avanti, perché abbiamo solamente un paio di minuti. A riportarci alle questioni di politica interna ci pensa Domani, che oggi titola su Forza Italia, che arriva lacerata dalle faide interne al voto di fiducia al governo. Lo psicodramma tra ronzulliani e governativi si è spostato sulle nomine del sottosegretario. Ronzulli vuole sfilare il coordinamento a Tajani e si prepara alla guerriglia parlamentare per rispondere a Meloni. Lo dicevamo qualche giorno fa, siamo dalle parti di Marcos Messimco in quanto a dialettica interna. C'è anche Nadia Orbinati che firma l'editoriale di Prima Pagina sempre su Domani, e che ha come oggetto il nuovo nazionalismo, il pericolo del nuovo nazionalismo modello Meloni dopo la fine del populismo. Si parla del nuovo ministero per la sicurezza energetica, ministero della sicurezza energetica, che è un conio del governo Meloni e che non è quello che ha come compito di staccare la corrente agli immigrati, ma è quello che una volta è stato il ministero della transizione ecologica, che in qualche modo lo è ancora, visto il ruolo di badante esercitato da Cingolani nei confronti del nuovo ministro Pichetto, che apre al nucleare. Questo è il titolo che fa il Messaggero. Oggi fiducia al governo, il CDM prepara moratori e sconti, intanto il ministro per le centrali si spende per le centrali di nuova generazione. A proposito di Cingolani, c'è il Giornale che lo racconta così: da eroe a traditore, con la sinistra dell'odio che adesso lincia proprio Cingolani. E Marco Gervasoni firma l'editoriale di Prima Pagina raccontando l'opposizione tribale. Oh, a proposito di opposizione, perché siamo tutti quanti concentrati sul governo, ma c'è anche l'opposizione. Non so se avete presente quando si torna in palestra dopo 20 anni di divano e al primo tapirulan ansimi come se avessi scalato il K2 e non c'è un muscolo del corpo che non gridi come Mario Giordano e ogni movimento che fai potresti spezzarti una giuntura. Ecco, così oggi più o meno il PD che torna a fare opposizione, ma di questo magari ne parleremo domani, una volta che conosceremo anche i risultati della giornata di Champions League, di cui si occupa la Gazzetta dello Sport. Milan vince, svolta, Juve vince e spera. La Juve più che altro deve sperare di superare i guai giudiziari, perché oggi i giornali della destra parlano addirittura di possibile arresto per Andrea Agnelli, ma insomma questo poi lo approfondiremo in un'altra occasione, perché il tempo a mia disposizione per oggi è finito. La linea dopo il GR va a Prisma. Noi ci sentiamo domani con il Demone del Tardi. Ciao!